Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Roberto Erlizca legge Diceria dell'Untore, di Gesualdo Bufalino.
Aveva promesso di venire a trovarlo nei giorni di ricevimento sotto specie di falsa parente, ma non si vide più l'Adele dopo che fu dimessa e se ne tornò a vivere di borsa nera, latte in polvere, unra e farina bianca dalle parti dell'Olivella. Il pascià non se ne dava pace. La bestemmiava ogni quarto d'ora. Cagliorda panza iarsa malacunnutta, la insultava da lontano. E a me che blandamente cercavo di scusarla, dava sulla voce, ma sì, dalle ragione, come se con le sue panzane non avesse infinocchiato anche te. Io subito rizzavo le orecchie sperando di apprendere intorno a Marta qualche grata addizione o correzione di testimonianza, e mi buttavo ad inquisirlo, sebbene presto apparisse chiaro che aveva parlato a vanvera, un poco per dispetto e un poco per allegria, in accordo col soprannome che s'era dato da sé. Del resto il dispetto gli durò sì e no una settimana, poi lo rivedemmo trafficare con un'altra picciotta, poi con un'altra ancora. Lo risentimmo nel refettorio, levato in piedi, rovesciarci sul capo prima dei pasti giaculatori e da ridere, oppure, di ritorno dalla libera uscita, illustrare alla vecchia cuciniera sportasi ad ascoltare dalla feritoia del passavivande le sue ciclopiche turgescenze del pomeriggio, in tram, a ridosso d'una sventurata commessa di Bellanca e Amalfi. Noi si rideva, senza badare troppo alle vampe sulla faccia di Adelmo, poi si risaliva nelle camere a finire la serata con un liquore alpino che prima avevamo fatto fiammeggiare al buio lungamente, in un'illusione di stravizio del tempo di pace. Infine una sigaretta, un solitario, il silenzio e il sonno quando veniva. Poiché io, da quando avevo conosciuto la ballerina, impuntigliavo a prendere sonno il più tardi possibile, piacendomi a occhi chiusi pensarla e farle domande e averne risposta. M'ero affezionato ormai a queste veglie, chiamiamole d'amore, di ruminazioni e fantasie d'amore, ore di una lentezza e sospensione che non so dire, con quel viso e corpo ininterrottamente stampato sotto le palpebre, e io che lo assedio, lo invado, con carezze alla rinfusa, secondo i modi imparati di fresco negli amori di guerra, con Sesta, Silvia, le altre. Queste, chissà dove erano. Di una lo sapevo troppo, avevo visto chiudere in una cassa con un po' di panni il mucchio di carbone e calce che era divenuta dopo l'incendio della bettola, e m'ero segnato il posto all'ombra di un cespuglio d'aquilege, se così si chiamavano, mentre contavo le palate, sorte mia e dei miei, di procedere sempre in un'aria di catastrofi, fasce nere al braccio e malocchi dietro la nuca, ostinandoci a vuoto con testate di giovini tonni contro le maglie della rete, mentre intorno ogni lancio d'arpione solleva spruzzi di schiuma vermiglia. Marta? Ebbene, l'amavo, né certamente meno di quanto avessi mai amato, ma stavolta con una vena di terrore dell'abbandono, come chi pascola le bestie un mezzogiorno d'estate e non so che lo turba e vorrebbe correre alle case, chiamare aiuto, ma nessuno apre, nessuna pietà di chi bussa in quest'ora di ladri. Poi ci fu quella passeggiata con Sebastiano. Sebastiano era un fuoricorso di medicina, di 28 anni, ma pareva addirittura più anziano. E mi metteva a soggezione col suo naso forte, l'acciaio della barba sul mento e i salti di sinistro umore dopo inerzie di sasso. Del resto mi trattava, e trattava tutti, con una bruschezza che era quasi inimicizia, e questo serviva a renderlo singolare fra noi e a investirlo d'una sottintesa sovranità, soprattutto da quando avevamo scoperto che non aveva più nessuno. La consunzione era un lascito di famiglia. L'ultima sorella gli era morta un mese prima alla rocca, dall'altra parte della palizzata. Ora da un po' di giorni taluna dubbia frase che gli era sfuggita e l'irresolutezza del passo e la vitrea decisione con cui ci guardava senza vederci e altri indizi ancora che nemmeno indizi erano ma solo aloni e aure di pensiero che parevano accompagnarlo, tutto questo, dico, aveva indotto i compagni e me a temere che in lui maturasse un che di minaccioso e superbo. E a pensare che si dovesse, che io dovessi, poiché gli volevo più bene degli altri, medicarlo in qualche maniera, non fosse che con parole. Così, per delega di tutti, come lo sorpresi solo una mattina sul tardi e miracolosamente arrendevole, mi impadronì del suo braccio e mi indirizzai verso l'angolo meno educato del parco, dove pruni selvatici e ciuffi di serracchi avevano straripato sul viale, scoraggiando i passi, ma promettendo, se non comodo, solitudine. La giornata era velata, finalmente, e si respirava, ma non c'era da fidarsi, il soffoco sarebbe tornato subito, coi lupi della controra. Io, nell'attesa e paura adesso, m'ero fasciato il capo con una specie di turbante e sarà stata la febbre, ma m'ero messo a sudare in anticipo, sentivo già alla pelle incollarmisi le ventose della camicia. Dalla borraccia del mio antico equipaggio di soldato, portata a tracolla, che bevevo a fare, avrei subito sudato di più. Tanto più mi increbbe che Sebastiano, sciogliendosi da me e precedendomi come se ci fossimo già accordati sulla destinazione, si incamminasse sportivamente dove la strada si impennava in salita verso un tumulo color ocra a mezza via fra la capanna delle prove e la cella mortuaria dal quale si poteva scorgere il mare. Lui mi camminava davanti, dunque, e si apriva il cammino con l'aiuto di un ramo a forca, pestando sotto il tacco, se li andava a cercare, lo faceva di proposito, i resti funebri del solleone, pigne sgranate, festuche strinate, locuste morte, spine come spade. Un camposanto in abbandono contro figure del nostro domani, così lampanti da spingermi a scansare, girandogli qualche metro al largo, l'uomo in grembiule di cuoio che era intento a mondare con un falcetto il terreno e di cui, nonostante sapessi che si sarebbe limitato a chiedermi come al solito tabacco e fuoco, paventavo l'ombra d'unca e la rapidità di beccaio. Era la seconda volta, mi resi conto, a distanza di pochi giorni, che una scena o figura, sfiorata per accidente, mi si colorava di presagio e mi intimidiva, costringendomi alla scaramanzia di fuggire, solo che, nell'altro caso, per stornare la cavallerizza era bastato affidarsi alla docilità dell'autista e a un tassametro vertiginoso, mentre ora la deviazione costava fiato e pedate in più e scavava altro vuoto fra me e il mio compagno. Vuoto e silenzio. Non c'eravamo, infatti, rivolti finora una frase. Sebastiano e io, lui, non so, io, in conseguenza di un malumore per essermi lasciato pari pari, trasformare da guida in guidato, ma soprattutto per una povertà, la solita, di coraggio e di forze. Fu così lui a parlare per primo, quando lo ebbi raggiunto sul cocuzzolo del poggetto, e ci fummo accovacciati al riparo d'un muricciolo che faceva sperare ombra, ove tornassero a prenderci di mira, come pareva imminente, le lenti ustorie del cielo. «Insomma», mi affrontò Sebastiano, «che m'hai fatto salire a fare quassù?» A un'imputazione a tal punto iniqua non mi sentii di ribattere, ma umilmente gli chiesi come stava e gli dissi che eravamo in pena per lui e di sfogarsi, eccetera, eccetera. Disprezzò le mie parole, senza salvarne una sola, ma mi mostrò con un dito la mole del Monte Pellegrino in fondo e alle sue radici un orizzonte di mare che, colpito dal sole, s'era infine scarcerato dalle nuvole e dallo zenit, lo guerreggiava crudamente con intenzione, mandava guizzi di enigmatica luce, più o meno come un telegrafo di specchi quando i genieri si parlano da una collina all'altra. «Lì facevo i bagni da ragazzo», disse. «Avevo i polmoni di un palombaro, e c'ho negli occhi la pece dei fondali quando a scenderci ti senti di colpo tagliare le gambe e non sai se è un gorgo gelato o la forbice d'un pesce granchio. Pensa un po' che l'oculo da sultani lì, fra quattro assi d'acqua lontano, da queste pietre focaie mice e scossoni di terra ballerina, come?» Concluse interrogativamente, era un modo dei suoi, sebbene io non avessi interloquito, ma solo sorriso. Il fatto è che Sebastiano aveva una voce balorda, con toni rustici e rochi, fra cui a bruciapelo, proprio nei momenti di maggiore concitazione, scoppiava un tremito, un dubbio che si propagava alle ultime sillabe, facendole impennarsi come cavalli alla croce di Sant'Andrea, sì da suscitare in chi l'ascoltava il sorriso e in lui parlante un intasamento che diventava domanda quando non si liberava in un'eruzione di sacramenti grandiosi. Per risparmiarmeli, gli volsi le spalle, mi spostai di qualche passo e bocconi a terra, ritrovando in quell'adesione la fisicità beata di tante soste di fanteria ai tempi della salute, gli additai a mia volta di rimpetto a noi, dalle rimesse ai comignoli, lo sviluppo della rocca. «Brutta, no?» disse lui, e togliendosi gli occhiali soggiunse: «È la mia casa, la sua memoria. Sono appunto oggi 4 anni che ci sto, io sono un cronico lento. Ci venni direttamente dal fronte, ero qui il giorno che una fortezza volante la bombardò, supponendo falsa, voglio credere, la croce rossa pitturata sulla terrazza, oppure proprio per far pulizia deve essere brutta anche dall'alto, una cacca di vacca sulla collina. Bella rima», ironizzai senza convinzione, poiché veramente la rocca, a guardarla così a fil di terreno, obesa e nana dietro una schiera di palme, sembrava ben altro dall'escuriale in fiamme che m'era apparso fra le sbarre del cancello quel tramonto in cui una carrozza mi ci aveva deposto davanti, ma faceva pensare a una carogna d'animale o di monumento, dalla cui epidermide uno spurgo di doratura colava, lasciando che sotto tutti i dissesti e le carie dello scheletro si denudassero ad uno. Gli stessi aggetti delle verande, semmai erano riusciti a fingersi giardini pensili o camminamenti di ronda, affioravano ora dalla rutilanza di pomice e mica come ballatoi fatiscenti d'onde galeotti a righe appoggiati alle altre righe di un'inferriata verticale e nera si protendessero. Mentre col fazzoletto salutavo, senza aspettarne risposta e solo per bizzarria, le sagome rimpicciolite, 4 candeline, riprese Sebastiano, non è una ricorrenza da festeggiare. Banchetto di compleanno per Bacilia Concilio, in onore del loro decano e papa, sua santità verme numero 1. Grande un 500° di millimetro, ma boffice e vitale come quando lo respirai la prima volta. Chissà come giunse fino a me, con quale sputo di vecchio, o bacio di puttana, o spora di vento, valla sapere. Impollinazione antropofila o impollinazione anemofila. Che volo, però, da una polvere nella carraia della mia glottite compiacente! Beh, si stava sgelando, e il discorso era abbastanza peregrino per non dispiacermi. Né mi disturbò che suonasse pieno di maiuscole nella sua voce, ho sempre avuto un debole per le maiuscole, meno mi piacque il riso a garganella che lo seguì e a cui feci eco fuori tempo per semplice convenienza, e intanto lo guardavo, doveva avere avuto un rialzo di febbre, gli occhi erano spiritati e neri di scorpioncino, o forse era un cedimento di nervi, Sebastiano vi era soggetto, né escludevo una goccia di atrabile nel suo sangue da quando avevo letto, prima che me la strappasse dalle mani, l'introduzione sproloquio della sua tesi di laurea, mai finita, sulle piaghe da decubito. «Ho detto un bacio», riprese alterandosi. «Solo per bluff e millanteria. A dirti proprio come stanno le cose, sono vergine. per quello che hai perso. Tentai di consolarlo impulsivamente, intanto mi sorprese a pensare se quella confessione che a lui c'era da giurarci sembrava tragica, non lo fosse poi veramente, e se dolesse di più dovendo morire la punta di nostalgia in me dei pochi goduti piaceri, oppure la pena sua di averli solo sognati. Sicché, quando aggiunse combattuto fra imbarazzo e insolenza, «Tediamoci, non voglio che tu mi sia amico, se ti parlo, non è per sentirti parlare, ma per impedirtelo», non gli risposi come avrei voluto, che aveva fin troppo aspettato ad avere pietà di sé, ma tacqui e mi turbai, pensando attraverso quali svolgimenti di degradazione ci trovassimo lì nella luce noi due, così giovani, ad esser divenuti spettatori inetti di noi stessi senza aver la forza di opporre altro che bende di vanità all'aggressione dell'idea della fine. E me ne venne verso entrambi una sorta di rabbiosa tenerezza, come un cociore che mi saliva dal fondo della gola ed era, incomprensibilmente, simile a una felicità. «Peccato», disse più tardi Sebastiano, e con gli occhi mi mostrò la luce. Alzai le spalle. Ricominciò. «Mi piacerebbe avere un figlio. Che dico? Una memoria qualunque in cui sopravvivere. Ma non ho nessuno. Voi stessi, tu, è questione di mesi. Voglio cercarmi uno, un bambino per la strada, per lasciargli una traccia lunga negli occhi. Gli darò uno schiaffo, gli dirò un'oscenità, una bestemmia di quelle che non si scordano. Voglio durare 50 anni ancora dentro di lui. Conoscevo quella solfa, era di moda alla Rocca venire a piangere sulla mia spalla, ma da lui non me l'aspettavo. E dunque con una certa brutalità, una donna di questo hai bisogno, gli dissi, e mi vantai, io ne ho una, ci vuole poco. E dopo un poco, è Marta, sai, la bellissima che ballava. E dissi questo perché alla Rocca tutti sapevano che m'ero incapricciato di Marta, ma nessuno che fossi uscito con lei, e insomma a qualcuno volevo dirlo. Mi guardò curiosamente. Era amica di Assunta, le tenevo le mani quando è morta. Assunta era mia sorella e stravedeva per me. Anche Assunta diceva che una donna m'avrebbe aiutato e ogni volta che l'andavo a trovare mi offriva una delle sue amiche. Marta no. Mi diceva di starne lontano. E tu? Oh, io volevo solo una grassa, una sana che mi insegnasse prima di morire, non una come me, da tossirci insieme. Del resto mi sarebbe sempre mancato il coraggio, e ora è troppo tardi. Ma che importa tutto questo a un uomo la cui moglie è vedova? Concluse con la facezia che era in uso fra noi, a derisione di chi incappava nella topica di discorrere del nostro futuro, come se fossimo vivi. A questo punto mi venne in mente che avevo finora tradito il mio compito di samaritano, e m'accalorai. Ma siamo vivi! In questo istante sei vivo! Guarda la luce, come ti grida nelle pupille, sei vivo e non è stupefacente. Qui e ora, nel buco d'aria che riempi col volume del tuo corpo e che possiedi tu solo nell'universo degli universi, non sei forse Dio? Questo è il miracolo, questo è il mistero. Ero andato sopra le righe e mi punii sull'istante. «Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza», intonò a mezza voce e soggiunse. «Non conoscevo quest'altra strofe, scrivimi le parole, voglio cantarla a Natale al microfono della rivista vestito da milita ignoto». Allora tornai a tacere, abbastanza mortificato e stanco anche di vederlo giocare a pari e dispari con le due metà di sé, la fatua e la dannata. Artefatte entrambe, come tutto era artefatto, perfino il silenzio in quella specie di sala di vigilia e d'aspetto dove la sorte ci aveva fatto incontrare. Così restammo per un pezzo, finché lo intesi ridere da solo, ottusamente, e mi accorsi che gli stava succedendo qualcosa. S'era levato in ginocchio e curvo su un monticello di formiche, aveva preso a recitare con loro non so che parte di fortuna o destino, ora facendole impazzire, ora rinsavire e ricomporsi in esercito, e tutto questo con la sola estremità di un fuscello. «L'hai detto tu, sono Dio», disse, e col pugno chiuso, affondato nel terreno, sconquassò cripte e crateri, lasciando al loro posto una fistola nera, in fondo alla quale uno sterminio di zampine e d'antenne miseramente si torceva. «Dresda o Nagasaki, voilà», mi disse, volgendosi frattanto a un lombrico scuro che catturò e stordì sotto un'unghia e gli punzecchiava l'addome e lo issava sulla vetta di uno sterpo per farlo poi indi piombare di botto. Infine, con un rapimento improvviso, estrasse un fiammifero e gli diede fuoco. Non potei che dargli un pugno, udendo lo sfrigolio degli anelli che si incendiavano, senza avere però respiro né voglia di contrastarlo, quando mi s'abbrancò addosso trascinandomi a lottare nell'erba. Fu lui a lasciarmi, ma rimase, mentre io mi stropicciavo gli abiti, a fare atti di consolazione, picchiando capo e pugni contro il suolo e gemendo gutturalmente. Una scena penosa. Fu fortuna che in quel momento inopinatamente gocce larghe e rade di pioggia, calde come gocce di pece, cominciassero a caderci sulla testa, obbligandoci a divallare e a cercare riparo insieme sotto la tettoia dell'obitorio prima e poi quando ne fummo scacciati da una zaffata di miele marcio che esalava, benché sepolto sotto lingotti di ghiaccio, l'ultimo morto della notte. Sull'altro versante del poggio, a ridosso del padiglione teatro, dove il magro preparava in segreto i figuranti dei suoi spettacoli, la corsetta sotto la pioggia aveva finito di stremarmi e, soffiando con un grido di clacson che mi squillava dentro le orecchie, m'abbandonai contro la porta. Fu Sebastiano ad accorgersi che cedeva sotto la spinta dei dorsi, era chiusa solo a metà. Non restò dunque che entrare, di nuovo federati e in qualche modo riconciliati dalla fatica di orora e dal comune impulso di esplorazione a cui il grande ambiente offriva equamente le sue penombre, stipate di scene, casse per costumi e sacchi di juta e attrezzi di giardiniere. Nessuna presenza umana, d'altronde, non fosse che in un recesso, dietro una piramide di corde, un giaciglio a terra ci insospettì, gualcito un poco da una pressura recente di membra e inoltre sparso di mucillagini e capelli come un letto di nozze abbandonato all'alba. Ammiccai a Sebastiano per darmi un contegno, ma intanto volgevo gli occhi qua e là, disordinatamente, mentre un becco di bestia, un sospetto, che so, una gelosia, mi veniva mordicchiando il cuore. Sebastiano fu peggio. La faccia gli si cangiò in una maschera losca, come di un bambino che piangerà fra un istante, mi volse le spalle e mormorò: «Quando mi rubano tutto, voglio pure regalare qualcosa». Non capii cosa volesse dire, ma gli misi lo stesso una mano sulla spalla e pietosamente gli dissi: «Ti passerà». A ritorno, sulla soglia del refettorio, ecco Adelmo che m'aspettava con una lettera di Marta. Aveva deciso di rivedermi. L'appuntamento era per la domenica dopo.
Roberto Erlizka ha letto Diceria dell'Untore di Gesualdo Bufalino. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.